Benvenuti. Rubo, come le altre volte, qualche minuto a Don Luciano nel tentativo di recuperare qualche elemento dagli incontri precedenti. Okay. C'è? Sì. Come rispondere a una situazione come quella che stiamo vivendo adesso, in cui è sempre più difficile trovare disponibilità ad amare, perché fa paura, specialmente ai giovani? Occorre ritrovare le motivazioni, i perché. Quindi occorre ripartire non dalle tecniche, ma dalle situazioni di fondo. In altri termini, dalla presenza e dal dialogo. Presenza, infatti, significa esserci, essere consistenti, non essere una maschera. Pertanto accettarsi, accettare le proprie diversità e costruire ed avere un'autenticità salda, solida. Presenza significa anche essere presenti, presenti a se stessi, dunque maturi, cresciuti, adulti, con la consapevolezza che la vita richiede continuamente delle scelte e richiede anche di essere scelta, di assumersi questa responsabilità. Presenza significa ancora essere insieme, e cioè amarsi e nel concreto rispettarsi, garantire la propria libertà e quella dell'altro e poi scambiarsi senza paura di perdersi. In altre parole, significa essere reciproci, dare la propria disponibilità e attendere e richiedere un contraccambio. Infine, presenza significa essere insieme qui e ora, e quindi dare il proprio tempo, anche senza vederne un'utilità, perché perdere tempo insieme è amarsi, ed è essere gratuiti e dare se stessi e il proprio tempo. Occorre allora mettere da parte un po' di tempo per poterlo investire nell'inutilità di stare insieme. La presenza allora si mostra come elemento indispensabile per realizzare un vero dialogo, cioè quella comunicazione che nasce da una reale volontà di conoscersi, che richiede l'attenzione a tutti i linguaggi dell'altro, non solo alle parole, ma anche all'espressività fisica e ai silenzi, e che comporta l'ascolto. E ascoltare significa avere pazienza, cogliere le sfumature, capire anche i piccoli segnali e rispettare i tempi dell'altro, essere cioè accoglienti, mantenendo anche lo stupore e la meraviglia per la diversità, il senso del mistero e la ricchezza dell'altro, ed essere anche profondi tanto da diventare complici, e cioè capirsi senza avere bisogno di parlarsi o senza la necessità di essere fisicamente vicini. Questo dialogo realizza il vero scambio, quella comunione che è compenetrazione spirituale, che è eco costante, continuo e forte della presenza dell'altro nella propria vita. Questa sera Don Luciano ci parlerà della tenerezza e della fecondità, che sono origini, radici di gioia e di crescita, di maturità. Lascio la parola a Don Luciano, grazie dell'ascolto e buona serata.
Grazie. Questa sintesi evidentemente va anche ulteriormente riempita di quelle sintesi precedenti che di volta in volta abbiamo sentito e che riproponevano tutta una serie di aspetti per poter pensare a una profondità di rapporto, rapporto soprattutto di coppia, ma anche un rapporto di vita in qualsiasi ambito ci si trovi a relazionarci, e cioè nell'ambito dell'amicizia, per quel che riguarda rapporti interpersonali, ambito di lavoro o ambito di politica o ambito di cultura o altri ambiti, insomma, di rapporto anche professionale che caratterizza la realtà sociale. Ecco, io questa sera vorrei parlare di due aspetti che possono considerarsi fondamentali, poco considerati o forse troppo dati per scontati, tenerezza e fecondità, sono due parole che poi trovano sempre di più letteratura in termini non scontati, e cioè tenerezza non solo per riferirsi ad ambiti di intimità sessuale o parasessuale, fecondità non intesa solo come fare figli, ma con molta più ampiezza e molta più, come dire, ricchezza di significato. Cerchiamo di dire alcune cose e poi, se riusciamo, avere anche un po' di dibattito. La parola tenerezza a me ha colpito moltissimo sempre, perché in fondo è stato, come dirò dopo con parole di una grande, a mio avviso, una grandissima donna, che è la Elizabeth Moltmann Wendell, che è la moglie del grande teologo Moltmann. Ha scritto due libri veramente straordinari, secondo me, perché proprio ha una profondità che noi maschi non abbiamo. Non è questo che sia straordinario, ma insomma è vero, su certi aspetti veramente bisognerebbe che scrivessero donne intelligenti come questa, con questa sensibilità. Destati, amica mia, e Il mio corpo sono io, sono due testi della Quiriniana, che sono veramente, per me almeno, sono stati importantissimi come lettura. Ebbene, proprio anche attraverso queste letture e attraverso anche altre, mi ricordo un testo straordinario di padre Turoldo, assieme a una donna, non mi ricordo più il nome della donna, perché non aveva la stessa fama, e lo stesso però tema, quello della tenerezza, e che mi aveva molto colpito sempre per quell'aspetto che vi ho detto, cioè di una caratteristica che va ben oltre quel termine così poco considerato da alcuni oppure dato per scontato da altri. Cioè tenerezza come una espressione, per esempio il primo salmo lo attribuisce a Dio come la sua caratteristica fondamentale. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. È come, diremmo, una sorta di profumo, una sorta di sostanza ammorbidente, ecco, che dà vitalità e che dà un senso di grande completezza alle creature, cioè una specie, non so io, di rivitalizzazione, ecco, di queste creature. E questa sarebbe la sostanza di Dio che viene partecipata, e viene questa parola tenerezza, una parola tenerezza che corrisponde ad una, come dire, accoglienza delle esigenze di ciascuno, per cui sei tenero nella tua tenerezza esprimi l'accoglienza più profonda di ciascuno. In fondo, come dice un autore di cui ho preso una espressione, il cuore della vocazione all'amore è la tenerezza, il cuore dell'amore. Quindi mancanza di tenerezza significa anche quindi un amore senza cuore, un amore senza sostanza essenziale. Ciò è vero per qualsiasi vocazione, anzi nessuno è tanto chiamato a vivere tenerezza, eccetera. E dopo dice, si chiama l'autore Rocchetta, è un teologo che ha scritto parecchio su questo argomento, il termine tenerezza non va inteso come una qualche forma di sentimentalismo vuoto o sdolcinato, ma come pienezza di sensibilità umana, capacità di vivere la vocazione all'amore con amorevolezza. Ecco, tutti questi termini meriterebbero approfondimenti, ma io cercherò di darne il più possibile alla libertà di ciascuno. Amorevolezza, umanità, empatia, simpatia, cordialità, rispetto, convivialità. Ecco, quindi praticamente la tenerezza come la forza dell'amore. Evidentemente queste espressioni trovano in questa Elisabetta Moltmann Wendell una serie di considerazioni che a me hanno molto colpito. Parlando del rapporto tenerezza ed eros, questa teologa dice come c'è stata una serie di equivoci circa questa parola. Il primo grande equivoco, ed è ancora secondo me da un equivoco gravissimo per le relazioni e per, soprattutto per i compimenti delle relazioni, perché le relazioni crescano, il primo equivoco è che la tenerezza appartiene esclusivamente alla sfera del femminile, cioè quindi con la tendenza a fare del femminile la parte debole dell'umanità, caratterizzare la femmina di tenerezza significa dare alla tenerezza un significato appunto di debolezza, un significato di poca sostanza in fondo. Freud ha dato anche lui il suo contributo negativo a questa parola, perché diceva Freud che la tenerezza è il deragliamento della pulsione sessuale, cioè una specie di come dire di situazione di sublimazione, ecco, di tentativo di sublimazione di una sessualità non esaudita, e quindi causa di disturbi sessuali. Quindi la tenerezza come una specie di surrogato e una specie quindi di prodotto molto, molto secondario rispetto invece alla pulsione sessuale. Fromm invece parla sempre di sublimazione, della sublimazione dell'amore, non della pulsione sessuale, e dice che anzi è un'espressione immediata dell'amore del prossimo, ed è, ecco qui, una cosa che viene detta proprio in maniera forte, si presenta sia in forma fisica sia in forma non fisica, ma senza brama, cioè senza quella sorta, tra virgolette, senza quella sorta di eccesso di tensione istintiva, che vorrebbe dire quindi un qualcosa di autonomo, un qualcosa di che nell'amore esprime una maggiore pienezza dell'anima, ecco, una maggiore partecipazione dell'anima, senza evidentemente esclusione del corpo. C'è un autore, Ingeborg, che parla di Cristo come colui che ha espresso la sua tenerezza proprio con l'uso della corporeità, di cui parleremo fra un momento, però senza alcuna brama, senza alcuna brama vorrebbe dire il desiderio di possesso, vorrebbe dire la tendenza ad un dominio per certi versi. E Cristo pur sempre dice: toccate le persone, le ha accarezzate, le ha baciate, le ha strusciate anche con la sua saliva, difatti ha guarito anche con la saliva qualche malato, gli occhi che non vedevano, eccetera. E quindi baciare, accarezzare, toccare, mettere la propria saliva erano per lui mezzi di comunicazione, di amore e di sanazione, quindi non un qualche cosa che volesse dire possesso o, diremmo così, esplicazione erotica, puramente erotica, puramente fisica. Non che la parola erotica non va criticata, ma va equilibrata. La tenerezza quindi non solo come un proprio femminile, bensì come un'esigenza umana fondamentale che libera dall'isolamento e dalla chiusura. Io mi sforzerei a morte nell'insistere su questo concetto, perché ho una motivazione molto, molto purtroppo ricorrente, cioè vedere come molti anche matrimoni finiscono proprio su questo punto, cioè la mancanza di questo atteggiamento che ho detto prima nella definizione che ho riferito, che è una serie di atteggiamenti che significano amorevolezza, umanità, simpatia, empatia, cordialità, rispetto, convivialità, e che quindi impastano anche l'erotismo di una realtà globale della persona, per cui non c'è il pericolo che ci sia solo l'istintività e quindi solo quell'aspetto che purtroppo spesse volte è qualificante, una sessualità ridottissima, una sessualità quindi non all'altezza della propria natura, che sarebbe una natura di coinvolgimento totale. Abbiamo parlato di presenza, abbiamo parlato di complicità, abbiamo parlato di una diversità che riempie, eccetera, tutte cose che però senza questo aspetto della tenerezza sono soltanto parvenze di amore, pure aspetti un po', come dire, strutturalmente esterni quasi, direi, dell'amore, ma non mi vengono le parole buone, non esterni, ma insomma, che non sono da negare, però sono quasi qualcosa senza anima. L'anima dell'amore è la tenerezza, quindi non è femminile, è umana. E questo, dicevo, non cesso di insistere, perché le cause matrimoniali danno a vedere con chiarezza che questa mancanza, questo aspetto, di questa tensione, di questa dinamica, è una delle motivazioni più grandi delle separazioni. Cioè la donna non può, vabbè, in questo senso è femminile, nel senso che la donna è più intensamente compresa di questa realtà, ma è parimenti esigente che ci sia questa realtà anche nel suo partner. Quindi non sopporta che non ci sia, se un tempo sopportava che non ci fosse, oggi non può sopportare che ci sia. La sua consapevolezza globale la porta a far capire che non è una sua debolezza, ma è una sua forza, una sua energia, un'energia che va condivisa e che sollecita l'energia paritaria, sia pur nella diversità del sesso, ma paritaria dell'altro. Ecco, io credo che su questa linea varrebbe la pena veramente fare dei ragionamenti e cercare di capire perché non funziona questa cosa, perché non funziona e funziona poco, funzionerà qualcosa di più forse con le prossime generazioni. Da questo tavolo, quest'oggi, è venuto fuori una cosa che può anche sconvolgere quelli che non vivono in mezzo ai ragazzi, parlando dei fratelli che hanno 3, 4, 5 anni di meno, parlavano di un'altra generazione, cioè ragazzi di 16, 17, 18 anni che dicono un'altra generazione, non li capiamo, sono diversi, non hanno, quindi questa diversità per certi versi può essere anche un problema, ma per me sono una speranza queste diversità. Cioè io dico, finalmente si può dire che non è irremovibile quel millenario programma, diremmo, di vita che hanno instaurato nelle relazioni gli uomini e le donne. Cioè i maschi sono così, le femmine sono colà, e hanno messo fuori campo certi, come dire, certi liquidi amniotici della vita amorosa, che, tra cui c'è questa tenerezza. È una parola di cui si ha paura. Io ho avuto sempre paura di questa parola, perché a me hanno messo sempre davanti il pericolo di peccare. Quindi essere teneri, la parola stessa lo dice, no? Vuol dire essere pronubi, vuol dire essere disponibili, vuol dire essere deboli, vuol dire essere quindi nel pericolo. E questo è un discorso serio, molto molto serio, perché non so nell'educazione se sono in grado molte persone a capire che è nella educazione prima che si instaura questo tipo di sensibilità. È chiaro che qui io credo si debba anche mettere in evidenza che qualcosa sta muovendosi, che quindi non devono le donne essere respinte, non permettono di essere respinte più nella nicchia della fuori dalla nicchia della tenerezza, ma nella nicchia della maternità, oppure una tenerezza che è soltanto femminile. Bene, io credo che dopo aver detto questo e aver messo in evidenza qualcosa che potrebbe essere di gran lunga approfondito, soprattutto tenendo presente che di tenerezza si dovrebbe parlare anche in politica, che di tenerezza si dovrebbe parlare nei rapporti della Chiesa, uno degli elementi, mi faceva notare un giornalista in queste giornate, che caratterizza la nomina di certe personalità della Chiesa è la essere anaffettivi. È tragica la cosa, essere anaffettivi, e cioè come se il potere, come se anche il potere ecclesiastico, dove per essere esercitato in maniera efficace debba fare a meno del sentimento, fare a meno quindi della tenerezza, fare a meno della sensibilità, quando Gesù invece aveva questo atteggiamento assolutamente meraviglioso, che è stato poi messo in evidenza non soltanto da tanti commenti che rischiano però di essere sempre troppo crudeli, nel senso che i commenti in qualche maniera tagliuzzano le parole, quindi tolgono la poesia, ma se leggete quel commento vero, secondo me, del Vangelo di Giovanni, che è il Vangelo, la vita di Gesù di Mauriac, di François Mauriac, che è un libro storico, un libro grandissimo, almeno per me ha cambiato la vita, e mi ha convinto di andare prete, perché sennò non ci andavo. Mi ricordo, l'ho letto a 20 anni, e mi ha dato questo senso della delicatezza di Cristo e quindi della umanità sua, che non aveva rinunciato quindi al sentirsi come tutti, anzi si era fatto come tutti, e perciò si era messo nella linea della salvezza. Quindi è la tenerezza che salva. È una cosa che allontana dalla Chiesa oggi la mancanza di umanità. Se a un certo punto, questo è un dato sociologico, mancanza di umanità nei linguaggi, mancanza di umanità nelle forme. Ho telefonato a due istituti io ieri sera del Nord-Est e ho avuto due prove chiarissime di questo che vi sto dicendo, le due non devo dire troppo perché sono vorrei che fossero capiti i luoghi, ma due città diverse. E avevo amici di qua, amici di là, ma la risposta al telefono mi ha agghiacciato in tutte e due le situazioni. E proprio la gente proprio che mi hai rotto le scatole, sì, non hanno detto nulla, ma sì, va bene, ma cosa vuole adesso quest'ora, vediamo, sì, ma sì, non era mezzanotte, erano le 7 di sera. E tutte e due le robe, mi è venuto su un male, dico, ma porcaccia, scusa, non si dico, ma dico, non è possibile che siano un minimo gentili, in nome non di Gesù, che te lo portano di qua, che te lo mettono di là, ma in nome dell'umanità. Vedete, se a un certo punto la religione ci toglie l'umanità, è finita, si ha il perché chiaro, tanta gente si allontana. Quindi la tenerezza è un discorso che non interessa soltanto la coppia, non interessa quindi soltanto l'amore che porta al matrimonio, interessa tutti i tipi di relazioni, interessa, non so io, anche il nostro amore, quello di chi come me o come tante altre persone si mettono nel celibato, però non si mettono nella aridità. Si mettono nel celibato per essere disponibili, per avere, dopo che manchi un po' qualche volta la pazienza, eccetera, però che regolarmente si abbia avere un contatto primario con queste forme di case, no, religiose, quasi sempre così, perché io ne ho non due ieri sera che mi hanno particolarmente addolorato, ma poi tantissime altre, mi fa veramente molto molto male. Vi ho portato un esempio stupido, però è l'esempio che secondo me si potrebbe moltiplicare per tutti i gesti poco comunicativi e poco accoglienti che fanno della tenerezza, quindi non soltanto un aspetto intimistico, ma un aspetto di base delle relazioni. Ecco. È chiaro che a un certo punto questo tipo di riflessione ci porta a cercare perché non funziona. Io credo che è un'autoriflessione dolorosa per me, per la storia che abbiamo avuto, di cui rendersi conto fa anche male, però fa anche bene se si può cambiare, cioè il poco pregio del nostro corpo, cioè non stimiamo il nostro corpo, cioè, non stimiamo quindi i linguaggi corporei, o per linguaggi corporei intendo dire una serie di cose. Se ognuno pensa all'atto sessuale finale sbaglia, perché quello è un aspetto poi definitivo, completo di chi ha una congiunzione di tutta la vita, ma che diventa significativo se c'è tutta una serie di acquisizione del valore del proprio corpo, non solo in ordine all'eros, ma in ordine al rapporto, in ordine alla vita, quindi in ordine alla comunicazione. L'inimicizia del corpo non è soltanto di origine cristiana, anzi non è di origine cristiana, perché Cristo ha toccato, ha baciato, non nel senso erotico che ha qualche romanzo scritto facendo di Gesù l'amante della Maddalena e viceversa, ma non in quel senso lì, non in quelle dimensioni assolutamente fuorvianti, però un suo atteggiamento toccava per guarire. C'è un tocco descritto benissimo, proprio straordinariamente bene, nel romanzo che prima ho citato, romanzo insomma, La vita di Gesù di Mauriac, dove appunto c'è una donna che soffre di emorragie da moltissimi anni, non la riescono a guarire in nessuna maniera, e tra di sé dice: se io arrivo a toccare solo la veste di quell'uomo lì, mi guarisce. C'è una folla tutta piena la piazza, e lei si avvicina di dietro, tocca solo la veste, timidissimamente si sottrae, e Gesù, guardate, è interessante questo secondo me, Gesù si volta e dice: chi mi ha toccato? E gli dicono: ma scusa, c'è tutta la folla che ti preme e chiedi chi ti ha toccato. E Gesù invece dà significato a quel tocco, dà significato a quel contatto, e dice alla donna, insomma, come dice, vai, insomma, sei guarita. Non mi ricordo più le parole adesso, ma perché mi ha colpito tantissimo questa delicatezza nel cogliere un tocco particolare, che era tra mille altri contatti, che però non valevano quanto valeva questa relazione fisica tra Gesù e questa donna. Evidentemente non è di origine cristiana l'equivoco del corpo, è di origine greca. Quando si è voluto esaltare l'anima, l'intelligenza, allora si è separato l'anima e il corpo, e si è fatto quindi il corpo la parte, come dire, bassa dell'uomo e della donna, l'anima invece, l'esaltazione, non esiste separatezza tra anima e corpo, e noi viviamo ancora di questo equivoco, un equivoco non più religioso, non più filosofico, ma un equivoco di consumismo. Un equivoco di consumismo, cioè il corpo che vale è l'immagine fisico che ti fa vendere o che ti fa far carriera, mentre invece il corpo vecchio, malato, eccetera, è ciò che ti fa mettere in parte. Quindi abbiamo anche adesso l'equivoco della corporeità, cioè non c'è l'anima e la persona dentro quel corpo, ma purtroppo il corpo è dominante, soprattutto se è vecchio, se hai il male, l'Alzheimer oppure altre cose. abbiamo scritto un pezzo piccolino, c'è stata una relazione che faccio un piccolo riferimento a quell'ultimo, no, mio librettino lì che appunto tratta della sensibilità spirituale di un corpo alla fine, di una fisicità che si spegne e che però esprime questa pienezza di significato, di sentimento e anche di amore. Ecco, questo discorso io penso sia importantissimo. Come recuperare la corporeità? Ecco, l'autostima, con la cura del proprio corpo, con l'ascolto del proprio corpo, che non vuol dire evidentemente una manipolazione del proprio corpo, lo dico solo en passant perché non voglio neanche immaginare che sia equivoco il mio discorso, è una, diremmo, una grande valorizzazione della propria sessualità, quindi anche di genere ma anche di funzione, cioè la sessualità intesa come quella sensibilità relazionale, quella attrattiva che poi pone in atto, evidentemente a seconda del tipo di relazione, pone in atto una maggiore intensità di comunicazione. E quindi non è che la sessualità sia solo in ordine a un determinato tipo di consumazione e che quindi siamo noi celibi autocastrati, assolutamente no. Anzi, la sensibilità, più si è spiritualmente sottili, io l'ho osservata questa cosa, e più si è sensibili anche da un punto di vista fisico. E questo sta a dire che non sono due contrapposizioni, ma sono due elementi che vanno d'accordo. Cioè, capire queste cose, gestirle, stimarle, cercare di dire se io sono fisicamente valido, devo rivalutare ulteriormente questa mia validità attraverso anche la tenerezza, cioè quindi l'anima dell'amore, e viceversa però anche non immaginare di poter essere sensibili spiritualmente senza essere attenti da un punto di vista fisico. Quali sono le espressioni di questa tenerezza che usa il corpo? Per esempio la prima forma di tenerezza che si esprime col corpo, quindi che dà fiducia al proprio corpo e fiducia anche al corpo della persona che c'è davanti, è la cortesia, e cioè la gentilezza, e cioè il modo di trattare, di esprimersi, di atteggiarsi di fronte agli altri. Il rispetto è cortesia, che non significa una formalità, è parole molto precise. Questo tema a me è piaciuto, ho scritto anche tante volte, il non imporre se stesso all'altro, il offrire sempre agli altri un atto di credito, cioè quindi per non essere formali, essere cortesi vuol dire dare credito alla possibilità dell'altro. A me, io ho un piccolo orgoglio oggi, siccome si diventa sempre più vecchi, può essere che questo orgoglio non sia una virtù, ma io lo sento come una cosa normale, di aver visto, avendo dato possibilità ai ragazzi, questa è la settima, ottava volta, di parlare agli adulti e di dire finalmente se stessi, di aver ottenuto veramente, almeno mi pare, dei risultati bellissimi. Credo che questo sia stato un atto di cortesia da parte mia, lo sia faticoso nei riguardi dei ragazzi, e cioè di offrire a loro delle possibilità, dare a loro dei momenti arrischiati per uno che può essere un educatore, ma rischiati a loro beneficio e a beneficio di tutti, perché tu puoi scoprire una significativa novità in questo. E quindi essere cortesi vuol dire offrire un'opportunità agli altri, quindi non è un'opportunità anche fisica, perché per esempio il parlare in pubblico è difficile, e riescono a parlare benissimo, e riescono ad esprimersi molto meglio di quando tra di loro cominciano, cioè ma sì, perché sa come fanno negli SMS, no? Che non si dice messaggini, SMS, no? E fanno il perché, a me mi colpisce sempre il perché, ho cominciato anch'io, ma ci metto così tanto tempo che sto meno a scrivere perché, cioè per e dopo il K, no? Ma devo ricordarmi come scriverlo. Sì, è una gran stupidaggine, credo che a voi venga da ridere, però se cominciate a ragionare facciamo più fatica certe volte a fare le robe facili che quelle difficili. Ecco, far sentire l'interlocutore a proprio agio, questa è la cortesia, questa è la tenerezza che si giova della corporeità. Ma andiamo un pochettino più a fondo a esaminare certe altre considerazioni. Ecco, la tenerezza io la vedo, credo che sia di tutti, anche di me, cioè è la prima tenerezza che realizza poi la cortesia, è guardare la gente in faccia, guardare negli occhi. Ecco, c'è della gente che guarda sempre in basso, non so, che poi non è neanche tanto bello a un certo punto, no? Guardare negli occhi, guardare nella faccia delle persone, io credo che sia un atto di rispetto, un atto di considerazione, dare dell'opportunità, ed è fisico, un aspetto fisico, perché ho l'impressione che sia proprio, non so io, una certa reazione fisica che ti impedisce di guardare nella faccia dell'altro. Voi direte, ma cosa viene a dire Padovese? Cari amici, è la teologia del volgare, che io ho sempre sostenuto essere la vera teologia, cioè quella del vulgus, quella del popolo, quella della quotidianità, quella dei gesti di ogni momento che conta. Lo sto dicendo anche ai teologi, ai miei studenti ancora da moltissimi anni, ma anche questi ultimi, che spero siano gli ultimi, ma mi pare che siano ancora i penultimi, perché mi danno sempre altri corsi e io sono fuori corso da 8 anni, va bene? Allora, dicevo, il discorso della, lo dico sempre a loro, di questo tipo di chiarezza che dovrebbero avere anche quando parlano, di guardare la gente e avere rispetto quindi per la corporeità dell'altro anche. A voi sembrerà strano, ma è molto importante, così l'uso delle mani, cioè, non so, è un atto di tenerezza, dare una mano, non un pezzo di stoffa che pendula, no? Né stringere la mano all'altro, io faccio delle urla qualche volta, non so, devo avere un ossicino fuori, non lo so, ma ci sono delle persone magari magre, no? Ossute, cioè io faccio così qualche volta ormai che le conosco, ci stringono la mano in una maniera tale che, no, non è tenerissimo il discorso. Ecco, voi direte, ma Padovese, lei fa cosa qua, il galateo? No, amici, è l'anima che passa attraverso quei gesti lì, perché tutto il resto sono chiacchiere, sono i contatti veri, sono fatti anche di queste cose. La voce, usare bene la voce, non urlare né parlare così piano che l'altro debba apparirti sordo e tu lo fai sentire sordo anche se è normale, no? Ecco, sussurrare, no? Sussurrare, c'è un titolo di un film che dice quello che sussurrava i cavalli, mi viene sempre in mente a me certa gente che sussurra, e io dico, beh, io sono di una certa età, ma tu, porca miseria, un pelino più alto, e soprattutto non una voce sgraziata, non una voce, come dire, un parlare fettenzuolo, non so come dire io, ci sono delle persone gracchianti, non so, ma non è colpa della loro voce, è un atteggiamento che mi dicono che ci sono degli amori urlati, che proprio i due che si amano urlano quando, non so, io non sono un celibe, quindi sono fuori, mi chiamo, ma io non mi troverei a mio agio, insomma, a sentirmi urlare, no? Già quando urlo io, ho urlato io qualche volta, o urlo io, o non sono, mi faccio colpa, ma dopo se sento la cosa dico meno male che non ho nulla a che fare con quelle persone lì, perché non resisterei, perché la tenerezza della voce è un elemento di carezza, è un elemento di come dire di grande approccio. Ecco, a proposito di carezza, poi ancora di più questo esprimersi anche con questa forma di la faccio sempre derivare dal latino carizia, vuol dire ti ho caro, cioè vuol dire io penso sempre a una carezza al viso, non so immaginare altre carezze, allora dico carezze ognuno le sue, scusate, io già nel viso è tanto. La carezza al viso vuol dire ti prendo come sei, ti ho caro come sei, cioè, ti prendo. Qualcuno gli verrà da ridere a questa poesia, ma uno fa poesia e altri fanno altro, ma dico la carezza per eccellenza è l'amplesso, dovrebbe essere una carizia, ti ho caro, ti ho cara, cioè un gesto di amore che tutti sanno capire. Ho sentito tante volte dire può essere, io faccio vediamo di dirlo in un'altra maniera, cioè abbiamo rapporti veramente d'amore, e che sono altri che dicono no, il mio rapporto non è d'amore, loro sapranno come è la nostra storia. Io credo di poter dire che una ha la tenerezza e l'altra non ce l'ha, e quindi è sostanzialmente diverso, sostanzialmente diverso, anche se sembra che sia la stessa cosa. Vabbè, io credo di aver detto abbastanza di questo, abbastanza poco se vogliamo, perché ce ne sarebbero tantissime ancora da dire, ma chiaro che allora si pone il problema di allenare questa tenerezza, allenarla, io credo di allenarla nell'ambito anche nell'ambito anche dei cosiddetti fidanzamenti. Se il fidanzamento è partono prima facendo l'amore e dopo continuano così e basta, non impareranno mai la tenerezza, mai, e questo è il problema. Io non è che ce l'abbia su con nessuno che fa questo, fa quell'altro, ma dico mi dispiace perché si perde una educazione al di più, un'educazione alla completezza, un'educazione a quella che è la verità, che fa felici, che fa non soltanto piacere ma fa gioia, e la gioia è una qualche cosa che comprende tutta la persona, mentre invece il piacere è un brivido che va e che si può perdere, è finito, non, può anche non lasciare nulla di della felicità che invece darebbe l'amore nel gesto erotico. Bene, io credo che allora, parlando di questa cosa, io ho dato anche l'anima del secondo concetto, che mi limito solo ad accennare, cioè il concetto della fecondità. È quella tenerezza lì che fa fecondi, perché quella tenerezza di cui abbiamo parlato fino adesso, spero lasciando almeno una qualche idea, che permette ai due la prima fecondità importantissima, che è quella del crescere, cioè di accettare di essere aiutati dall'altro. Cioè quando vengo avvicinato da una persona che non è cortese, da una persona che mi sbraita, da una persona che mi dà fastidio, una persona che insomma non esprime quella umanità, quella affettività che dovrebbe esprimere, io non mi lascio crescere da questa persona. Questo vale non soltanto per uomo e donna, vale anche per tutti i rapporti. Quando io prima ho fatto un esame di coscienza di casa mia, cioè anche nell'ambito della Chiesa, lo faccio con profonda sofferenza, cioè il discorso dell'atteggiamento esterno è una barriera a aiutare le persone ad accettare poi l'annuncio, ad accettare il messaggio, ad accettare anche l'atteggiamento di, come dire, di aiuto o di assistenza o come dire di solidarietà che potrebbe venire per esempio dalla Chiesa. Io ho sentito gente arrabbiata dopo aver ricevuto molto per il modo con cui avevano ricevuto, che vuol dire che non è la sostanza del dono che ti convince di un amore, di un rapporto, di una comunicazione, ma è anche il modo con cui tu approcci le persone nel momento in cui, fai il dono, e quel dono lì diventa un atto di inimicizia se tu non lo dai con grande rispetto e con grande tenerezza. È come, insomma, io me lo faccio questo esame di coscienza. Quando si dà qualcosa a coloro che chiedono, ai questuanti, questo diventa sempre più problematico, distinguere il questuante che ha bisogno da quello che vuole avere, basta, ma a un certo punto, quando tu dai qualcosa convinto di far bene, devi darlo gentile, devi rivolgere almeno un saluto, una parola, devi fare un gesto di tenerezza. Quindi, se no l'altro non viene aiutato dentro di sé, non è la persona che viene aiutata, è una specie di, non so, di cassa in cui si butta dentro come fosse un qualsiasi raccoglitore di offerte, insomma, non è una persona. Io non so voi se fate queste riflessioni qua, voi direte che ho troppo tempo a disposizione, ma non è vero. Io credo che questo sia profondità, non è aver perdita di tempo, una profondità che cambia i rapporti, Evidentemente essere la tenerezza che fa fecondità, quindi è la tenerezza che ti aiuta ad accogliere l'altro anche nelle sue, come dire, nei suoi apporti che possono essere di grande importanza per la mia crescita. Questo è evidente, dovrebbe essere evidente nel rapporto di coppia, nel rapporto di amicizia, ma anche nei rapporti sociali. Anche nei rapporti sociali non è possibile. Io auspico che la femminilità inondi il sociale, ma la femminilità, badate bene quel che dico, non basta dire donne, perché se le donne entrano nel sociale a gamba tesa come i maschi, non è questo che può cambiare il mondo, anzi lo inasprisce ancora di più. Ma se entra abbiamo detto prima che la tenerezza è di tutti, ma evidentemente la donna è un emblema su questo punto, non un emblema che deve isolarla dal sociale, ma deve semmai portarla dentro come un fermento di nuova socialità. Io credo che voi siate cinici stasera, non credete a questa cosa, è il mio pericolo di cinismo che voglio comunicarvelo a voi, per darvi colpa a voi, ma io lo sento dentro, no? che è una bella impresa, però è un'impresa che si vede. Se, lavorando con i piccoli gruppi, si vede possibile. Io credo che si dovrebbe crederci. I piccoli gruppi sono le famiglie anche, no? Perché non crederci? I piccoli gruppi sono le realtà che non dovrebbero più andare in cerca delle masse enormi, ma dovremmo andare in cerca delle realtà, come dire, più piccole. Non so se per me tutto si tiene, quindi non so se vado fuori tema per voi, ma anche quello che sta avvenendo nella l'Africa orientale, io credo che orientale si chiama, insomma, in Libia, Tunisia, Algeria e compagnia bella, ha una qualche novità. È una rivoluzione che non sembrava poter esserci, lasciamo stare violenze drammatiche tutto in Libia, ma anche in Egitto. Sono minoranze che si sono coagulate attraverso poi una rete, ma però sono tante minoranze di giovani, di intellettuali, di donne, anche la grande manifestazione di donne che è avvenuta, lasciamo stare il significato politico, non mi interessa in questo momento. Non che non mi interessi, ma in questo momento non voglio che inquini il ragionamento che sto facendo, ma che delle donne abbiano per la loro dignità e non solo espressa per un elemento di cronaca, ma per la loro dignità e per un bisogno che sentono la società sia veramente fecondata in quest'altro modo, beh, questo per me sono espressioni di come dai piccoli gruppi si può arrivare veramente a delle reti molto, molto importanti. Evidentemente equivoche se le reti non hanno poi una conduzione, anche non è semplicemente una partenza, ma anche un accompagnamento. Bene, io credo che poi la tenerezza sia alla base, siccome avevo preparato parecchie cose, ma credo basti così, e mi limito soltanto ad una considerazione che nasce dai miei studi, ma che giuridici, ma che è significativa, e cioè che la tenerezza sia fondamento anche della fecondità di figli e compagnia bella. Se fecondità di figli vuol dire far figli veramente uomini, far figli veramente donne, aiutarli poi a crescere, eccetera, fare famiglia in questo senso, beh, è tutto che nasce dalla tenerezza. Un figlio che non ha due genitori che si vogliono bene non viene fuori bene. È un figlio che non nasce da genitori che sono gentili tra di loro, quel figlio ha purtroppo ogni giorno delle conferme in questo, comincia ad avere delle espressioni anche psicofisiche che non funzionano. Quando manca l'aspetto della gentilezza e della cortesia tra i genitori, è molto difficile tirare su, come si suol dire, un uomo e una donna che sia poi, che si comporti bene. Ma questo è nella natura del matrimonio, quindi per esempio della coppia. Sentite come viene definito da una norma canonica, quindi una fonte legale, però per dire anche una fonte legale costretta ad ammettere quello che stiamo dicendo adesso. Sentite, mentre il matrimonio veniva descritto nel presente codice fino al 1983 per via di una, come dire, derivazione del diritto romano, veniva descritto un contratto che univa un uomo e una donna in ordine alla procreazione dei figli e al mutuo aiuto, e dopo anche ad una c'era una parola in latino che diceva remedium concupiscentiae, voleva dire per rispondere anche alle esigenze. Come chiamarle non lo so, remedium concupiscentiae, non lo capite in latino? No, ma concupiscentiae capite cosa vuol dire? Remedium capite cosa vuol dire? Vorrebbe dire, insomma, pacificare i sensi, ecco. Mi pare un po' squallida questa definizione di matrimonio, cioè non è squallidina, cioè sposarsi per avere figli, no, mica non ci si sposarsi. Necessario per avere un mutuo aiuto, basta fare un contratto. No, sposarsi per avere remedium concupiscentiae, forse è meglio pascolare in largo, no? Sì, detta da volgari, per una definizione secondo me sempre contraddicibile, me la contraddicevano anche i miei professori antecedentemente al 1983, che il nuovo codice dice così. Il patto, per dire quanta importanza ha invece la finezza, la tenerezza, l'amore, eccetera, il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, comunità di tutta la vita, è una frase giuridica ma che sottende al discorso dell'amore e della tenerezza, per sua natura ordinata a che cosa? Al bene dei coniugi. Quindi al primo fine non è la procreazione, come qualcuno ancora dice, che ma è il bene dei coniugi, me lo dice, ma era una cosa vecchia, hanno cambiato la legge recentemente, ma era una cosa già ormai, era biblica, perché intanto non è più un contratto ma il patto è un discorso biblico, non è io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me. E dopo mi ricordo il mio professore in latino diceva ius in actus per se aptos ad prolis generationem, cioè oggetto del contratto erano i gesti necessari per procreare, non so se mi capite, vuol dire tu mi dai il tuo corpo a me, io ti do il tuo corpo a te per procreare, questo è l'oggetto del contratto. Meno male che si dice in latino e meno male che nessuno andava a studiarlo questo latino. Noi lo studiavamo e mi ricordo che era doloroso già tanti secoli fa quando ho studiato io alla Gregoriana, ed è stato il mio professore, proprio quello con cui ho fatto il dottorato di ricerca, che è uno dei primi, credo in assoluto, che abbia recuperato il concetto di amore dal profilo giuridico. Un atto giuridico e formale, non sostanziale, se non ha dietro di sé, dietro il consenso, l'amore. L'amore che non è solo un'emozione, evidentemente, ma è anche una volontà di volersi bene. E quindi, vedete, entra nel concetto di matrimonio il concetto di tenerezza, il concetto cioè di umanità, il concetto di amore, il concetto di comunione, senza del quale, per il bene dei coniugi, non c'è bene dei coniugi. E dopo viene la procreazione e educazione della prole. Come dire che se non c'è tenerezza, se non c'è amore, se non c'è comunione, che procreazione è e che educazione è? Vedete, qui è proprio la come dire, me lo sono copiato perché così con la penna, parola per parola, te lo succhi, no, il discorso. Che ho già, ho dovuto fare esami, eccetera, ma però mi commuove questa cosa qui. Mi commuove. È come, non so se avete ancora energia per sentire un altro paragone, ecco, del mio negozio. Cioè, come i preti e i suore, i frati, se fanno il voto di verginità o di celibato per fare il bene al prossimo, non hanno capito niente. Perché vorrebbe dire strumentalizzare il motivo di vivere la felicità e l'amore a una cosa buona, ma che viene dopo della tua felicità. Quindi il primo motivo per essere celibi non è quello di fare i parroci o altro, è quello di credere a un amore più grande e quindi essere teneri dentro. Non quindi strutturare la verginità o il celibato in funzione di un esercizio, di una missione, di una professione, di quel che volete. Ma è il contrario, è perché hai un grande amore, oppure non ti vuoi sposare, devi avere una motivazione grande dentro di te per poter anche gestire la tua felicità. Non puoi essere felice senza tenerezza, non puoi fare il cuore duro per poter servire gli altri. Ma che razza di roba è questo qua? Purtroppo è lì che cadono dopo le cose. Rispondi male al telefono, sei villano con l'altro, fai un servizio, oh madonna ste ore, ma sto mangiando, non venirmi a rompere, eccetera. Che può venire la tentazione, perché credo che venga anche tra due che si vogliono bene, marito e moglie, ma non come stile. Perché lo hai come stile, vuol dire che ti manca l'anima dell'amore, che è la tenerezza, che è l'umanità, che è la dolcezza, che è insomma quel senso, non tenerume, non dolciume, quello va bene, no, va bene per chi non è in dieta, ma è un'altra cosa, è una cosa molto forte questa realtà qui. Basta, perché c'era da dire altro, ma basta così. Ecco, a me piace che anche il matrimonio sia stato descritto giuridicamente attraverso un'altra formula che viene poi spiegata dai testi come una formula che appunto parte da una globalità di amore. Ecco. Gesù. È difficile parlare di un particolare, eh? E noi stiamo parlando di particolari, forse. Ma però sono particolari, secondo me radicali. Se qualcuno entra in un po' di più in queste cose qui, forse si fa leva. Perché dire che i matrimoni vanno male, che ci si sposa così presso a poco, dire tutte queste cose qui, ma senza cercare di cogliere i punti da proporre per poter risolvere i problemi, questo è un errore, un grande errore. Secondo me, ecco, quindi è uno sforzo quello che stiamo facendo, a cui voi state resistendo. Mi viene un po' da sorridere perché è una fatica che non so se, che spero che faccia scuola, ecco, un approfondimento dei sentimenti, un approfondimento delle emozioni, un approfondimento delle relazioni. A voi, se credete. colpito stasera i ragazzi che parlavano qui, dicevano come loro vorrebbero avere dialogo con i genitori, che i genitori si interessassero a loro, eccetera. Ma proprio c'era un amico ghanese che ha tirato fuori bene, sì. ma spero che sia. Ha tirato fuori una cosa che io credevo fosse tutta occidentale, e cioè che vorrebbero che i genitori magari indirettamente facessero qualche domanda in modo che i figli potessero aprirsi con loro, sì, non direttamente, ma indirettamente. E ho detto, ma per conto mio questo non è una cosa solo ghanese, è anche italiana, penso, no? E difatti poi ha cominciato a dire, sì, anche mia mamma che è insegnante mi dice, se un mio alunno dicesse così e colà, cosa dovrei dire io? Dice la mamma, no, insegnante, e dice, no, crede che non abbia capito che voleva sapere cosa pensavo io di quella questione lì, no? Però è interessante, io non so come fanno coloro che la coppia, tra i due partner della coppia, come si parlano tra di loro, ma interessante questo modo, che è anche delicato, no? Che è anche pudico, che è tale da non offendere, neanche di non dare quell'impatto di interrogatorio che potrebbe esserci. Quanti trucchi deve avere l'amore per sopravvivere? Tutti, non soltanto in chi è coppia, ma anche in chi, se non si scoppia. Sì? Anche nelle professioni. Il discorso del prendersi cura anche nell'ambito assistenziale medico, ci sono tantissimi ormai codici che richiamano questo, però è una domanda che vorrei fare a voi: cosa si fa per preparare all'affettivo, alla tenerezza? Qual è, lei ha parlato di formazione al cognitivo, no? Ma la formazione all'affettivo, ma lasciamo stare non l'affettivo simpatico, ma l'affettivo rispettoso, l'affettivo che abbiamo detto prima, cioè il tuo corpo non è il tuo corpo disfatto, che nel caso del fine vita, oppure nel caso famoso, qui sono piantato anche a Pordenone il discorso del registro per il biotestamento, no? Vabbè, sul popolo che ho scritto, me l'hanno chiesto in estremi su un articolo, e ho cercato di dire, no? Questa mancanza di attenzione a quella che è la persona che viene meno, non è il suo corpo, è la persona, insomma, no? È la persona, chi è predisposto la formazione alla persona. Ho fatto la lezione conclusiva, mi hanno chiesto alla facoltà qui di come si chiama, di infermieristica, proprio l'altra settimana scorsa, e Poi avevo abbastanza tempo, ho avuto modo anche di fare un dibattito con queste persone che sono adulte e che facevano il fine del terzo anno, quindi fanno molti per il corso, fanno molti, non so come si chiamano, insomma, esercizi, insomma, presso vari ambienti medici, eccetera. E lì denunciavano, c'è una mancanza di rispetto, di educazione, proprio di atteggiamento, soprattutto dei medici. Però io so anche di qualche infermiere, e anche più di qualche. Sì, ma se lei legge tutti come si chiama, i manuali che hanno, le prescrizioni che hanno, i dettami che hanno, prendersi cura viene elencato con tutti i particolari, compreso quello che io facevo qui, la voce, la sensibilità nel fare un'iniezione, il rispondere a una domanda, il non essere villani negli atteggiamenti. Mettere a posto un letto, cioè cose molto banali. Cioè, io dico, va bene, questi potrebbero essere insegnate queste cose, no? E difatti agli infermieri tutto sommato viene insegnato. Ma ai medici? I medici cosa, che tipo di scuola hanno? Sembra quasi che siano dei volontari, quelli che sono per esempio all'hospice di Aviano. Sembrano quasi dei volontari, cioè, non sono, sono medici come gli altri, no? Ma si vede proprio l'atteggiamento, io seguo anche San Vito, è un atteggiamento di volontari, cioè tra la classe medica dovrebbe essere un elemento questo professionale. Non dico che sia vocazionale nel senso di chi si consacra a Dio e quindi si mette a disposizione, ma insomma, è professionale. E i professori? E le maestre che patacchiano in asilo nido? Spero che non sia vero io. Io spero sempre che siano false quelle cose lì. Ma non sono false, no? Ecco. E allora, ma senza andare in asilo nido oppure in ospedale o il fine vita che fa tristezza, ma perché non immaginare come formare all'affetto e alla tenerezza un maschietto e una femminuccia che stanno crescendo, i bambini? Non so, voi avete qualche indicazione, perché qui è il punto, guardate che è un disastro l'incapacità di convivenza che c'è, è in chi si convive, nel senso tecnico, è in chi si sposa civilmente, è in chi si sposa religiosamente, non c'è differenza. È una difficoltà grande, questa mancanza di tenerezza. E speranza che si possa fare qualcosa o no? Io penso che, diciamo, pomeriggio una persona dice bisogna dare regole ai ragazzi, ma io do regole ma non li obbediscono, che prima di tutto si diano le regole di affetto anche i due coniugi, e questo io credo. E dopo è con la gentilezza che si dà comunicazione, con la no, con gentilezza, con questi atteggiamenti che abbiamo detto in tutte le forme, sempre ricordando che siamo così fragili che atti di fragilità non contraddicono questa linea orientativa. C'è un conto avere la linea orientativa e un conto riuscirci sempre, però è non avere una linea che secondo me è deleterio. Lo sbagliare, l'essere qualche volta fuori regola, non essere all'altezza, questo è umano. Non so se mi capite la differenza. È non porsi il problema che è grave, giusto? Ecco, non so, quindi anche nel lavoro questa mancanza assoluta. Anche tra colleghi. Ma voi credete che si possa cambiare il mondo o no? ci credete? C'è qualcuno di voi che crede, porca miseria? Lo dico pure, attraverso queste forme, abbiamo parlato prima, no, di piccole cose, apparentemente piccole, ma sono le uniche, le cellule sono invisibili, ma porca miseria, quando diventano cancerogene cominciano a partire, altro che piccole ti invadono. Sì, sì.
Bambini e bambine la tenerezza, ma prima di tutto credo che dobbiamo insegnarlo a noi stessi e riuscire ad essere costanti e portarlo avanti, perché per me è proprio questa la difficoltà, purtroppo. Confrontandoci ogni giorno con persone diverse da noi, persone con una tenerezza diversa, pure che non ne hanno, la difficoltà è proprio quella di mantenere la tenerezza del tuo prima di tutto, no?
Lei fa un'osservazione capitale, quello del piccolo, partire da noi stessi, era, mi pareva detto e ridetto da me, almeno nella mia abitudine, cioè il piccolo gruppo, parlo di piccoli gruppi sempre, e le minoranze, avevo accennato prima addirittura per quello che sta accadendo nell'Africa, no? Mediterranea. Ma questo vale anche per i figli, evidentemente, cioè se c'è. A proposito di questo, e poi il mantenere, no? Che è un continuo iniziare.
Negli adulti,
ecco, volevo dire proprio che lei ha toccato il punto che per me sta facendosi sempre più problematico. Più che lavorare sui giovani, bisogna lavorare con gli adulti qua. E anche con gli anziani. Perché anche gli anziani, i nonni, per esempio, anche quello è venuto fuori oggi in maniera eclatante, che tante volte i nonni sono riferimenti capitali, anche perché la famiglia tante volte è in difficoltà, no? I coniugi sono in difficoltà, e quindi i nonni sono fondamentali a insegnare mostrando, non dicendo. E qui si pone il problema di come arrivare agli adulti, è difficile, eh? Noi avremo, oltre a questo tipo di incontri, avremo 4 incontri poi sull'educazione, non so se avete presente De Plian, ma ne facciamo uno apposta, la prossima volta lo distribuiremo qui e manderemo attraverso il momento, 4 incontri proprio sull'educazione, ma per richiamare gli adulti, rivolto agli adulti, rivolto ai genitori, proprio anche per la formazione a questo mondo più, sì, perché anche dire sempre regole è pericoloso, cioè le regole sì, ma regole assorbite, cioè l'ha detto proprio un ragazzo, cioè questo pomeriggio è stata veramente bella questa, e diceva sì, devono dirci i genitori, cioè, però devono anche avere il tempo di farci capire, di dirci perché, in modo che noi abbiamo a trovare forza anche, e soprattutto farci vedere. Diceva, aveva detto uno in un'altra occasione, l'ammirazione per suo papà perché era saggio, è interessante, no? La saggezza del padre era per lui valevole per tutte le verifiche che doveva fare di tante cose che sente, che vive, e difficile arrivare agli adulti, però un modo è questo, forse, che dovrebbe essere osservato dalle scuole, anche nell'ambito, secondo me, ecclesiale, bisognerebbe che cambiassero un po', cioè i genitori dei bambini che avessero anche una qualche, come dire, avessero qualche occasione di poter ragionare sulla loro condizione. Cioè, per esempio, ci sono le scuole dell'infanzia, ci sono gli asili nido, ci sono le scuole anche medie, fin lì arriva, dopo è difficile che i genitori delle superiori si coinvolgano, ma almeno in quel tipo di scuole lì, noi vediamo qui per esempio che abbiamo molti laboratori di bambini piccoli, e vedi i genitori di tutte le classi che sono lì, che vengono a accompagnarli o a prenderli, e noi ci facciamo il problema che anche tra di loro abbiano di incontrarsi, perché rischiano di essere lì di aspettare i bambini, ma di non avere tra di loro, noi ci stiamo facendo il problema e lo vorremmo non risolvere, ma affrontare, dicendo diamo delle occasioni per parlare ai genitori dei bambini, questo sarà una cosa importante anche ragionarci, no? Come parlare a quelli che hanno laboratori di lingue, che abbiamo laboratori di arte, laboratori di tutti i tipi, e sono tantissimi i genitori, tutti giovani, perché i bambini sono piccoli, tutti giovani. E quello che mi ha meravigliato, sono pochi i nonni che vengono ad accompagnare i bambini, sono molti papà e molte mamme, anche questo mi ha colpito. Quindi non è vero che non ci sia anche attenzione, no, a questo tipo di cura che si fa ai bambini. Allora bisognerebbe farla anche ai genitori, no? E questo è un bel problema, perché sa, a chi più ha lavoro più bisognerà darne di questo tipo, bisognerebbe invece condividere il lavoro, bisognerebbe che si facessero iniziative a tutti i livelli. Non siamo mica andati fuori tema, anche perché dobbiamo essere abbastanza concreti, e quindi la ringrazio anche per il mantenere anche il rapporto caldo. Questo è un po' i forni a microonde anche per gli amori. Io vivo di forno a microonde, perché tutto prendo da, fate anche voi così? Voi fate tutto al caldo? Non credo che si perda tanto tempo a cucinare sul. Invece negli amori bisognerà andare avanti a cucina economica, a fuoco lento anche, per dare più consistenza, perché è difficile. Ci sono altre osservazioni? Sì. Sì. Ma guardi, facciamolo una volta per tutte, quando anche per assonanza c'è un argomento, c'entra, no, va bene lo stesso, c'entra, perché l'assonanza vuol dire che è un'aggiunta non indifferente tante volte a quello che si è detto, che si, e che quindi è importante. Guardi, se facciamo degli esempi con questo tipo di suggestione che dà lei, ma non c'è nessuna professione che non abbia un momento di approccio umano. Beh, abbiamo detto di medici, pensi ai, come dire, ai consulenti finanziari, ai come si chiamano, i commercialisti. Sono i veri e propri confessori quelli là. Possono essere confessori che spingono al male, come non pagare le tasse, oppure che possono essere molto vicini. Non so, facciamo altro tipo, i professori. Non chiediamo mai a nessuno di avere amicizia, nel senso di avere preferenze, oppure, però questo tipo di approccio, come noi li ricordiamo, Madonna se li ricordiamo. I vescovi, adesso abbiamo purtroppo un vescovo che va via, io me lo ricorderò per bene, insomma. E chi viene, non lo so, speriamo. Siamo sicuri di quello che è stato adesso. Però sarà efficace quella cosa lì. mettiamo in politica la stessa cosa. Io non credo che basti uno bravo, a anche forse attento a certe esigenze, ma il modo di vivere le cose, il modo di rapportarsi che conta. Non so, altro tipo di mestieri dove non occorre l'umanità non li vedo. Quindi è importantissimo questo. Ma io credo che in ogni ambiente c'è qualche possibilità di incontro di questo tipo. Non so se lo dicevo qui da voi, per esempio nell'ambito della scuola, che pure i ragazzi sono, no, in atteggiamento molto poco disponibile, e sempre trova che almeno un professore di un anno in un anno lo hanno come punto di riferimento. È difficile non trovare nessuno, proprio nessuno. Allora sì, dobbiamo mettere in evidenza che è possibile quello che stiamo dicendo, mica che fanno non so, atteggiamenti fuori posto, amicizie esagerate o robe del genere, o fraternità che non sono opportune, no? con i ragazzi, però hanno un modo di fare rispettoso, attento, qualche volta un'attenzione indiretta come loro amano, no? Cioè non essere presi di fronte neanche per dirgli che sono belli e buoni, bisogna stare attenti anche a quello, perché gli dà fastidio, e giustamente anche quello, e però capiscono se hai o no sentimento e attenzione, insomma, ecco. Credo che questo sia importante. Anche nei discorsi, secondo me, che fanno ufficialmente, i famosi linguaggi, prima io ho parlato di voce, ma potevo parlare di parole, di è chiaro che volevo dire anche quello, no? E, insomma, ci sono del parlare freddo, del parlare arido, del parlare, dicono il politichese, ma anche tanti altri ambienti, parlare cerebrale, anche dicevo prima di questi due libri di questa donna, che vedi che parla, non so io, un altro parlare concreto, molto ti coinvolge, insomma, no? Adesso io esagererò, perché se voi dopo lo prendete in mano non trovate niente di tutto questo. Io li ho studiati, mi interessavano gli argomenti, si tratta sì di avere parecchie poi convergenze per poter dire che questo libro è bello, quindi non vorrei farvi fare una delusione, però dico, si capisce anche quando uno scrive, no? Che cerca di usare parole che vengono capite e non invece parole che fanno bello a te perché sei intellettuale. Cioè, c'è tutto un campo, c'è tutto un ambito che può in qualsiasi campo esprimersi. Modo di agire poi politico è drammatico adesso, no? Questo abbaiare continuo non fa bene neanche un po'. So io, spero che i ragazzi non vedano televisione, che non vedano queste cose. Bene, la tenerezza mi dice che voi dovete andare a letto, no? O andare per i fatti vostri, insomma, ecco. E la tenerezza verso me stesso invece pure, perché oggi è stata dura. Bene, e la prossima volta finiamo, il prossimo anno la progettazione sarà, speriamo, più. Ecco, parleremo delle intimità e spiritualità, insomma, interiorità. Cioè, daremo un pochettino più in profondità nel discorso sessuale, soprattutto, ma però sessuale in senso lato, non fisico e basta, naturalmente anche fisico, ma non solo. E come mettere insieme quello che abbiamo tentato di dire oggi, cioè la corporeità e la globalità della persona. Io credo che sia un altro discorso, non è una ripetizione di quello di questa sera, un altro discorso che potrebbe dare completezza a quella serie di come dire, di sottolineature, un po' di nicchia forse, che abbiamo fatto quest'anno parlando dei rapporti, quelli di coppia ma anche ogni altro rapporto, perché non dimentichiamo anche il rapporto uomo-donna qualifica un po' tutti i rapporti della società, poi anche il rapporto uomo-uomo e donna-donna sono rapporti che devono essere caratterizzati da tante virtù, insomma, la tenerezza anche, no? Anche tra uomo e uomo, se riguarda tutti quei particolari che abbiamo detto, altro che interessante anche per loro. Bene, grazie della vostra attenzione, se si dice così, ecco, si dice, dopo si spera che sia vero. No, il mio grazie è vero, che la vostra attenzione ci sia, non lo so, perché io non arrivo molto con i miei occhiali a vedere. Ecco, e se credete ci rivediamo un po' questa. C'è anche un altro tipo di discorso qua che non me lo ricordo più. Ah, sì, sì, è sul bene comune, il 15 marzo, martedì, ma vedremo come poterlo anche pubblicizzare, anche perché va vicino alle elezioni, quindi parlare della partecipazione al bene comune vuol dire parlare di una cosa un po' delicata, non però meno necessaria di altre, anzi molto più necessaria oggi, senza entrare in merito a questo o a quel partito, ma però al senso di responsabilità politica. Ma questo riguarda il martedì prossimo anno, cercheremo di non avere i due discorsi paralleli, ma prima gli uni e dopo gli altri, insomma, in modo che così forse avremo più chiarezza. Noi quando parliamo abbiamo il filone, ma chi ascolta non lo so. Ecco, bene, buonanotte e arrivederci se credete.